22 minuti Radio Popolare, Popolare Network, benvenuti di nuovo ancora, presi per il colle. La trasmissione che avete imparato a conoscere, che vi sta accompagnando in questi giorni così intensi di elezione del Presidente della Repubblica. Io sono Mattia Guastafiero, in diretta dallo studio 2, dall'altra parte del vetro, nello studio 1 invece il direttore di Radio Popolare, Sandro Giglioli. Sandro, buonasera.
Alzami il cursore. Buonasera Mattia, come stai?
Bene, tutto a posto Sandro, tutto bene?
Tutto a posto, presi per il colle, sempre più presi per il colle.
Eh sì, presi per il colle, oggi calza proprio a pennello perché è stata una giornata molto intensa. Ci sono stati due voti in particolare, ma è quello di questa mattina che ha segnato un po' la giornata di oggi e che ha certificato il fallimento della prova di forza di Matteo Salvini, Sandro.
Sì, fallimento, flop, musata, facciata, fiasco, abbiamo sentito tutti i sinonimi possibili e immaginabili oggi pomeriggio. Doveva essere la prova di forza, la spallata, e come dire, si è slogato la spalla Salvini, ma anche un po' la Meloni, diciamo, perché è stata sua la volontà di arrivare a questa prova di forza, continuava a dire che dovevamo provarci in aula, ci hanno provato in aula. Il risultato è stato che ha preso 382, quindi lontanissimo dai 505 necessari, ma anche e soprattutto, l'abbiamo detto anche nei GR, 50-60 di meno di quelli dello schieramento del centrodestra, quindi franchi tiratori come se piovesse, una musata tale che non hanno avuto ovviamente il coraggio di ripresentarla alla chiama successiva, alla votazione successiva.
È ancora in corso e nel corso di questa trasmissione vi daremo anche i risultati di questa sera, di questo sesto scrutinio che dovrebbe essere iniziato adesso il conteggio, forse ancora siamo alla chiama, ma sta parlando Giuseppe Conte, mi fanno segno dalle televisioni, quindi sentiamo Giuseppe Conte cosa sta dicendo.
L'elezione del capo dello Stato dopo la bocciatura in mattinata della candidatura della
Presidente. Questa cosa io non la permetterei mai. Nessun caminetto, nessun inciucio, sempre percorsi di negoziazione trasparenti per il bene dei cittadini. Noi parliamo del movimento ai cittadini e siamo però consapevoli che i voti si prendono qui alla Camera, quindi bisogna trovare sicuramente un compromesso però che sia di alto profilo. Noi ci batteremo per questo.
Si parla di un centrodestra diviso, però anche del Movimento 5 Stelle dicono che ci sono tanti gruppi all'interno del movimento, no?
Voi continuate a parlare di divisione delle varie forze politiche e ovviamente vi scatenate anche sulle divisioni del Movimento 5 Stelle. Io ho sempre detto sin dall'inizio, le valutazioni si fanno alla fine, le chiacchiere che si scrivono e si diffondono si valuteranno alla fine, perché le chiacchiere porta via il vento. Alla fine vedrete che il Movimento 5 Stelle sarà la forza più compatta, soprattutto se riusciremo a portare tutte le altre forze politiche.
E va bene, Giuseppe Conte che sta dicendo che il Movimento 5 Stelle sarà la forza più compatta e ha aggiunto anche prima, non l'abbiamo potuto ascoltare, ma ha detto, e lo vediamo nei sottopancia, lo leggiamo, spero ci sia sensibilità per presentare un presidente donna. E la novità delle ultime ore, proprio l'ultima, è quella che ha parlato poco fa Matteo Salvini, magari dopo ve lo facciamo ascoltare, dopo che si è riaperta la trattativa con il Partito Democratico, col centro-sinistra in generale, e Salvini ha detto spero ci sia la possibilità di arrivare a un nome di una presidente donna. Quindi Sandro, ancora tutto è rimandato a domani, ma questo non so se possiamo definirlo un passo avanti.
No, non credo che possiamo definire un passo avanti, perché riduce drasticamente la rosa delle possibilità. Poi magari invece c'è già una qualche tipo di convenzione attorno a una figura femminile. Ovviamente i nomi sono quelli che girano, Cartabia, Severino, Labelloni, adesso non so quali altri nomi possibili di donne quirinabili, come si dice, stiano girando, ma questi sono quelli che girano di più.
Beh, per gli ascoltatori di Radio Popolare un nome che nei nostri microfoni aperti veniva sempre
ancora viene, ancora
in questi giorni,
e io tutte le volte digli ma non ci abbiamo i numeri, e invece
per i nostri ascoltatori Rosy Bindi sarebbe stata la candidata ideale. Noi Rosy Bindi l'abbiamo in diretta insieme a noi questa sera, presi per il colle. Buonasera Rosy Bindi.
Buonasera, buonasera, grazie, grazie.
No, ringrazio i nostri ascoltatori che sempre dicono, ma perché non Rosy Bindi? E io dico, ragazzi, non abbiamo i numeri.
Appunto.
Come sta?
Bene, grazie.
Da dove
bene.
Segui queste giornatine?
Dalla mia Toscana.
Bene, bene. E che oggi ha seguito oppure no, è andata a farsi la passeggiata, non lo so.
Sì, no, vabbè, si riesce a fare la passeggiata, a mangiare, a fare le cose, a lavorare un po' e anche a sentire la televisione, certo, c'entra tutto,
bene,
si sta informato.
E la sua opinione che idea si è fatta di questa giornatina, anche con l'ultima svoltina, diciamo, di Salvini che dice che vuole a tutti i costi un presidente donna?
Ha detto la stessa cosa anche Conte.
Anche Conte, sì.
Si sono spesi in maniera così chiara, sarà una donna, penso, a questo punto. Sarebbe abbastanza strano che dopo essersi dichiarati così chiaramente, ecco, scusate il bisticcio di parole, che poi ci fosse si tornasse indietro su questo punto. Lo stesso Letta ha continuato a parlare di una presidente o di un presidente, quindi vediamo quale donna. Io penso che ci si debba esprimere sulla persona, ecco, non sul genere soltanto, chiaramente. Come valutiamo gli uomini, valuteremo anche le donne.
Salvini ha detto più volte deve essere in gamba, che poi esattamente che cosa significa, forse lo spiegherà.
No, non lo so, vediamo.
Ma lei ne conosce qualcuno di queste tre, Severino, Cartabia, Belloni, lei le conosce qualcuno personalmente, ha un giudizio, ha una preferenza?
No, conosco l'unica con la quale ho avuto, diciamo, fugacissimi incontri è la professoressa avvocato Severino, le altre due non le conosco personalmente, quindi aspetto che ci venga annunciato il nome, perché questa idea dice una donna, ho capito quale donna, cioè, perché mica basta essere donna per avere il profilo adeguato per diventare presidente della Repubblica.
L'abbiamo visto con Casellati, infatti.
Ci sono tanti uomini che non lo sono e tante donne che non lo sono. Quindi aspetteremo il nome, diciamo.
Ecco. Aspetteremo il nome. Come si è comportato il suo partito, il PD, fino a oggi in questa partita?
Ma dunque. Forse potevano essere un po' più decisi e diretti sulla candidatura di Berlusconi, già tirava da un mese, quindi si poteva sgombrare il campo molto prima, secondo me, o pretendere che lo si facesse, ecco. Perché chiaramente tutti ci ricordiamo che Berlusconi ha ritirato la candidatura domenica, credo, mi sembra, no, addirittura lunedì, quando dovevamo incominciare a votare, quindi...
Sì, è stato nel weekend, sì.
Appunto. Quindi, prima cosa questa, non vedevo molta incertezza, francamente, su questo punto, e la cosa si sono decisi a porre la questione in maniera chiara e netta troppo tardi, a mio avviso. Poi io penso che non abbiano mai avanzato delle candidature, perché avevo capito che i loro nomi erano Draghi e Mattarella, mi sembrava di aver capito questo, e che quindi naturalmente non andassero bruciati, e quindi bisognava consumare con i soliti riti, spesso incomprensibili, ma però ci sono sempre stati, quindi non c'è da meravigliarsi da questo punto di vista, è inevitabile che questo avvenga. Ecco. Francamente, se la conclusione non è su queste due candidature, voglio valutare dove siamo arrivati.
Ecco, Mattarella.
Mi esprimerò sul merito, ecco, questo.
Certo.
Punto.
Mattarella si dice che stasera, in questa votazione di stasera, potrebbe avere a sorpresa più di 200 voti. Ma secondo lei lei lo conoscerà, suppongo, abbastanza bene, Mattarella. È un scenario verosimile che gli si vada a chiedere torna indietro, non ci lasciare e lui accetti o no?
Ma a questo punto hanno intenzione di farlo?
E boh.
Sicuramente, appunto, sicuramente c'erano molti parlamentari che lo abbiamo visto anche nelle votazioni precedenti, vediamo adesso che succede stasera, forse non so quanto sia opportuno rinchiuderlo nel cerchio del centro-sinistra, però se si vuole ottenere questo risultato. Non mi pare che le intenzioni di questa sera siano quelle di andare a chiedere al presidente Mattarella di sacrificarsi ancora per un po', ecco, che poi non si sa se sono 7 anni o quanto. Chiaramente lui è sempre stato molto chiaro su questo punto, lo ha anche argomentato non per interessi personali ma con argomenti costituzionali. Assolutamente condivisibili, come d'altra parte la situazione, però credo che questo lo condividono in molti, a partire dagli spettatori della prima alla Scala, insomma, che Mattarella sarebbe stato insieme a Draghi una garanzia importante in un momento così difficile per la vita del paese. Chiaramente l'unica possibilità per poterci ripensare poteva essere quella che glielo andassero a chiedere tutti, come successe per Napolitano. Forse gli sarebbe stato difficile resistere in questo caso, ma non mi sembra, insomma, che questa sia in questo momento, cioè dichiarare in maniera così evidente che sarà una donna, non è che se ne brucia un'altra adesso, no?
Avranno
trovato l'accordo,
ma che
pensa,
lo sappiamo.
Noi donne siamo abituate a essere bruciate nella storia, però insomma vorrei sperare che si sono dichiarati in maniera così evidente abbiano trovato un accordo, ecco.
Ah, perché questa settimana ci ha abituato a colpi di scena improvvisi, sì, capitomboli, esatto. Quindi forse ormai...
Questa giornata mi pare in maniera particolare, quindi...
Senta, ma lei quante volte è stato grande elettore? Quante elezioni di presidente si è fatta?
Dunque, io mi sono fatta Ciampi, Napolitano 1, Napolitano 2... e Mattarella.
Inutile che le chieda.
Ho partecipato dall'esterno come parlamentare europeo alle elezioni di Scalfaro con una grande, diciamo, partecipazione emotiva in quella circostanza. Quindi di fatto è come se lo avessi eletto Scalfaro in qualche modo, ecco.
Senta, inutile che le chiedo qual è stata la più difficile, immagino quando si è arrivati al Napolitano 2, o sbaglio?
Sì, assolutamente, sì. Più difficile quando siamo arrivati al Napolitano 2, la più bella quella di quando abbiamo eletto Mattarella, e come vedi abbiamo avuto ragione perché credo che sia stato il miglior Presidente della Repubblica che abbia avuto il nostro Paese, e quindi...
E questa, Bindi, qual è la differenza rispetto alle altre che lei ha potuto osservare? Si è parlato molto in questi giorni dello spettacolo, il teatrino, della politica che è della debolezza dei partiti, può essere questa la chiave.
No, in questa elezione ci sono alcune ambiguità e per questo voglio anche vedere come va a finire, perché la prima ambiguità è quella della non divisività, no? Non deve essere divisivo. Che vuol dire? Cioè, ci sono delle culture politiche, e lo ha dimostrato la storia di questo paese, che sono state in grado di esprimere persone di parte, ma capaci di essere unitivi e unitive. Pensa a Nilde Iotti, presidente della Camera. Penso a tutti i presidenti della Repubblica che abbiamo avuto, e quando in questi giorni sentivamo dire ma voi rifiutate tutti quelli, perché il centrodestra non ha la possibilità di offrire un candidato, perché probabilmente in questo paese le culture di destra, che poi peraltro non hanno mai avuto un radicamento vero nella vita di questo paese, non sono in grado probabilmente di esprimere delle personalità che abbiano lo stesso profilo, la stessa capacità. Io vorrei che Su queste questioni vorrei che si aprisse un dibattito vero nel paese, perché altrimenti ci si riempie la bocca di parole senza che queste abbiano un significato. Tutti noi apparteniamo a una parte, però ci sono delle parti che sono in grado di esprimere persone che hanno un'autentica cultura democratica e costituzionale, e ci sono delle culture politiche che ancora stentano ad esprimere una classe dirigente che abbia queste caratteristiche. L'altro aspetto è quello che la neutralità non verrebbe, diciamo, l'indipendenza, l'essere arbitro, essere al di sopra delle parti, deve essere fuori dalla politica, dai partiti, dalla storia democratica di questo paese in qualche modo, no? Quella fatta di partecipazione, di idee, anche di scontri, di discussioni, e voglio vedere come va a finire, perché noi in questo momento abbiamo un Presidente del Consiglio tecnico, adesso ci troveremo anche una Presidente della Repubblica tecnica, francamente, qualche dubbio su questa, diciamo, importanza e primato della politica, che è il cuore delle vite, delle democrazie del dopoguerra, io qualche interrogativo me lo pongo, ecco.
Ecco, quindi lei è fuori da 4 anni, poi l'ultima domanda la lasciamo in pace alla sua serata, alla sua serenità.
Scusate, sono un po' lunga nella
No, anzi, l'ascoltiamo con moltissimo interesse, infatti non l'abbiamo interrotta perché l'ascoltavamo con interesse. Ma lei è fuori da 4 anni, no? Mi pare, dico bene.
Sì, non mi sono ripresentato nel 2018.
Ecco, in questi 4 anni, da quello che lei vede, poi immagino avrà contatti con parlamentari attuali e poi segue appunto la politica sui giornali, in televisione e altrove, c'è stato un ulteriore degrado, un ulteriore peggioramento in questo senso della democrazia, diciamo, del funzionamento della democrazia e anche della qualità del ceto politico media, ovviamente poi tutti sono diversi, ognuno è diverso.
Se non avessimo avuto in questi anni il Presidente della Repubblica che è stato Sergio Mattarella, mi domando come ce la saremmo cavata in alcuni passaggi. Perché sono stati anni difficili, non solo perché c'è il Covid, che è l'ultima grande questione con la quale ancora ci stiamo dibattendo, le cui conseguenze dureranno per molti anni nel corpo vivo di ciascuno di noi e nell'economia, nella società, in tutto quello che ci aspetta e che ancora non siamo in grado neanche di pensare e di immaginare. Ma abbiamo avuto e continuiamo ad avere una situazione di un sistema politico assolutamente instabile, no? Ma pensiamo alla forza dei 5 Stelle in questa vicenda, cioè il gruppo più grande in Parlamento, anche dopo le scissioni che hanno subito, la creazione di gruppi misti mai stato così grande in Parlamento, altro. Li ho visti impauriti, rimissivi, non hanno fatto proposte, è inutile che Conte oggi venga a dire poi voi troverete, ma quella doveva essere la forza innovativa di questa stagione. Io questa novità non l'ho trovata, non l'ho vista, ho visto anche qualche opportunismo, qualche mancanza di coraggio. Ecco, io penso che veramente ci sia bisogno di ricreare una cultura politica in questo paese, ma veramente che abbia come obiettivo quello di far crescere la cultura politica di tutti i cittadini, di tutte le cittadine di questo paese. Noi tra poco ci troveremo, mi pare di aver capito, a proposte di elezione diretta, per esempio, del Presidente della Repubblica. È ritornato molto spesso questo argomento. Cioè, noi abbiamo salvato per 3 volte con il referendum la Carta Costituzionale di questo Paese. Non so che cosa ci aspetta per il futuro. Ecco, io vedo non è tanto l'abbassamento del livello della classe dirigente, è in tutti gli ambiti di questo paese, perché tocca ai politici, ai parlamentari, non vi offendete, i giornalisti, i professori universitari, persino la Chiesa, i sindacati, È qualche cosa, perché noi dobbiamo paragonare, non dobbiamo solo paragonare la classe dirigente di oggi ai De Gasperi o ai Moro o ai Togliatti, dobbiamo paragonare anche ai sindacati, i giornalisti, i professori universitari, tutti. C'è un abbassamento sul quale forse un investimento maggiore in formazione, in cultura, forse servirebbe in questo paese, ecco. Io vedo questo.
Rosy Bindi, sì. La ringraziamo. Sì. Nel frattempo è iniziato lo spoglio.
Fammi ringraziare moltissimo Rosy Bindi per questo bellissimo collegamento. Grazie mille davvero.
Bindi, le voglio soltanto leggere.
Aspetti un attimo ancora.
Un messaggio che ci arriva, ce ne sono diversi. L'ultimo, soltanto uno gliene leggo. Vogliamo Rosy Bindi, Presidente della Repubblica. La sto ascoltando con grande
piacere. Le arrivano i cuoricini qua sulla nostra chat.
Quest'altro anno, a quest'altro lezioni, ho 7 anni in più, non
c'ha voglia,
un po' dura,
vedremo.
Mi pare che questo è passato.
Scusi, lei è credente, non poniamo limiti alla provvidenza, dai, non poniamo limiti alla
provvidenza.
Arrivederla, grazie, serata.
Tanto. Arrivederci.
Grazie. Mattia, credo che possiamo dare la linea a
Anna Predice, sì, assolutamente, perfetto. Perché è in corso lo spoglio, quindi Anna, ciao, ci sei?
Sì, eccoci.
Come va Anna? Tutto a posto? Sei in pista solo dalle 6 del mattino, cosa vuoi che sia?
Domani forse, non lo so, ecco, prima ci dicevamo domani, speriamo, perché con questo nome messo in campo bisogna chiedersi se va a vuoto anche la votazione di domani mattina.
Non mi devi dire questo.
Non lo so, perché eravamo come il PD, anche noi eravamo rimasti Draghi, Casini e Mattarella, invece arriva la donna che a quanto pare,
ecco,
per
la
tutti
donna.
Sarebbe la Belloni,
quindi sicuro. Severino e Cartabia no, Belloni sarebbe il nome.
E questo è il nome che si fa con maggiore insistenza, insomma, adesso chiedendo conferme, diciamo, a sinistra, nel centro-sinistra dicono questo nome e sono anche piuttosto stupiti, perché appunto erano rimasti agli altri tre, quelli che si facevano nel tardo pomeriggio, appunto nell'ordine Mattarella, Casini e Draghi,
che però sono maschietti,
e invece arrivano le donne. Queste la Belloni che insomma diventa un po' difficile da votare da parte del PD, questo un po'
perché?
E perché appunto è un altro tecnico al Quirinale. E insomma, e non ne hanno nemmeno discusso, cioè per cui loro si sentono essere stati un po' presi in contropiede da questo asse, possiamo chiamarlo così, insomma, tra Conte e Salvini, perché sappiamo che invece ai 5 Stelle la Belloni piace abbastanza, Di Maio l'ha sempre sostenuta, e la candidatura arriverebbe da Salvini e insieme anche dalla Meloni. In questo modo la Lega e Fratelli d'Italia ritornerebbero, diciamo, insieme.
E anche il Movimento 5 Stelle la vede bene, no? Si dice che lei Di Maio,
esatto,
ci ha lavorato insieme alla Farnesina.
Esatto.
No, la cosa divertente, o meno divertente, non lo so, vedete voi, è che nessuno conosce le idee politiche di questa signora. Cioè, si sa che è una diplomatica, che sa 4 lingue, che la mattina va a fare jogging, abbiamo saputo tutte queste cose in questi 3 giorni, ma nessuno sa la più pallida idea di quali siano le sue idee politiche sui diritti civili, sui diritti sociali, sulla Costituzione. Non ha mai fatto neanche il sindaco di un comune di 18 persone.
Certo. Insomma, adesso i fonti del PD dicono, allora ve la leggo, questa
sì.
Notizia. Al tavolo tra Enrico Letta, Conte e Salvini si è parlato di tutti i nomi che circolano in queste ore, che rigorosamente in ordine alfabetico sono Amato, Belloni, Cartabia, Casini, Draghi e Mattarella. E insomma, quindi sono veramente
in ordine alfabetico.
Diciamo che è da quando Berlusconi ha mollato che facciamo tutti questi nomi, poi ne abbiamo fatti anche altri, per carità. E quindi
esatto,
adesso in ordine alfabetico.
Esatto, questo per dire da parte del PD che la trattativa sulla Belloni non è chiusa per niente, che quindi insomma,
certo,
si aspetta un'altra notte.
Ma guarda, io credo che siccome Salvini ha detto per un mese che voleva un presidente di centrodestra, stava lavorando un presidente di centrodestra, come l'ho sentito dire, stiamo lavorando una presidente donna, dico vabbè, allora sarà un uomo, perché non ne ha azzeccata una fino adesso, non c'è motivo di ritenere che ne azzecchi anche questa, che insomma.
Certo.
Per questo io dicevo a Bindi, prima le dicevo, ma non è detto che poi sia veramente una donna, le sta cannando tutte.
Anna, esattamente. Anna, prima di salutarci, quale sarà il calendario adesso di questa notte, ma anche della mattina, di domani, ma forse ce lo porteremo per tutta la giornata di domani, questa incertezza?
Beh, stasera ci sono riunioni dei vari gruppi, perché domani si comincia presto, alle 9:30, e quindi un'idea i gruppi parlamentari, i grandi elettori devono averla stasera, stanotte, per sapere che cosa votare domani. Quindi questo, e poi domani la prima votazione la mattina e una seconda nel pomeriggio.
Cioè si lavora nella notte per arrivare con un nome domani mattina, ma forse è più probabile che magari si arriverà un nome a quella decisiva di domani pomeriggio.
Sì, potrebbe, certo che se il nome si pensava appunto Mattarella, Draghi, chiaramente lì non si potevano fare scherzi, ecco, l'accordo doveva essere fatto per la prima votazione utile, invece così bisogna capire se è veramente la Belloni oppure altro, però diciamo che forse possiamo dire che domani potrebbe essere la giornata giusta.
Va bene, noi ti lasciamo, Anna, non prima di averti detto, perché noi siamo davanti agli schermi, forse anche tu, che Sergio Mattarella al momento ha 83 voti su 562 voti scrutinati, qualcosa del genere.
Sì,
insomma,
qualcosa simile.
Sta andando, c'è stata la prevedibile cascata, che è un segnale soltanto, di voti per Sergio Mattarella.
Sì, Rai News poi dice già 95.
95, ero indietro col calcolo qua allora.
Sì.
Va bene, anche di questo magari parliamo con Luigi. Noi, Anna, ti lasciamo.
Dai. Va bene.
Perché hai anche una vita beata a te, e quindi buonanotte. Ci risentiamo domani mattina per il giornale delle 8:30, ahimè.
Grazie Anna. Grazie Anna. Tra poco Luigi Ambrosio, allora, perché poi bisogna anche analizzare gli stracci che sono volati nel centrodestra oggi e come è messa adesso la coalizione dopo quello che è successo attorno alla figura della Presidente del Senato Casellati. Piccolo stacco pubblicitario e poi ritorniamo con il nostro Luigi. Ci sono molte riflessioni. Le 20:31 minuti, allora, e mentre è ancora in corso lo scrutinio della sesta votazione per il Capo dello Stato, noi riprendiamo da dove abbiamo lasciato poco fa. Ricapitoliamo un po' la giornata, la novità delle ultime ore è che si è riaperta una trattativa tra le forze politiche su un nome di una donna che sembra essere la Belloni, staremo a vedere se sarà davvero lei, ma la giornata di oggi è stata segnata soprattutto dal fallimento della strategia di Salvini, che si è andato a schiantare, possiamo dire così, sul nome della Presidente del Senato Casellati, che è stata poi anche impallinata dai franchi tiratori all'interno dello stesso schieramento di centrodestra. Allora, proprio su questo io do la parola all'altro nostro inviato, Luigi Ambrosio, lì dalla Camera. Ciao Luigi.
Ciao Mattia, ciao Sandro. Intanto vi dico che Mattarella sta volando qua, siamo ben
adesso
oltre.
Adesso volando sembra che 100. Possa diventare presidente stasera, se dici
no,
così.
No, no, però, 125 però è un dato voti, politico. È un dato politico. In sala stampa si commentava, vedi che Conte si fa sfiduciare dai suoi, ha appena detto ci vuole un presidente donna, e però il gruppo parlamentare, questi sono voti tanti del Movimento 5 Stelle. Comunque, al di là di questo, sì, è stata la giornata della... Tu hai usato diversi termini, Sandro, nell'introduzione. A me piace usare la parola schianto del centrodestra, perché è stata la giornata che è iniziata con anche l'atteggiamento arrogante di alcuni dei protagonisti del centrodestra, che siamo abituati a conoscere da tanti anni ormai per le caratteristiche proprio del carattere, e si è conclusa con Casellati che veniva aiutata dai commessi ad alzarsi, evidentemente lo stress e la stanchezza dopo quei 382 voti, pochissimi,
una bella botta l'ha presa,
tiratori, ecco. Se l'ha presa, adesso è ancora al suo posto a registrare assieme a Roberto Fico il voto. Sentite Mattarella, Mattarella, Mattarella sotto, e poi analizzeremo, ma sarà un'altra questione, questo dato di Mattarella. Il centrodestra che ha prima del voto con Salvini, l'uomo che ha guidato la coalizione fino a questo momento e pare che stia continuando a guidarla nonostante i risultati, diceva Casellati è il massimo. Beh, se questo è il massimo, dovrebbero farsi qualche domanda. Subito dopo l'elezione è iniziata la lite, e quando dico lite intendo dire che le urla si sentivano nei corridoi qua, silenziosi, felpati della Camera dei Deputati tra i rappresentanti del centrodestra. Le accuse erano molto pesanti da parte di Lega e Fratelli d'Italia ai centristi: voi vi state vendendo per un posto nel governo. Nei confronti di quelli di Forza Italia c'era un pochettino più di, come dire, timore reverenziale, forse, di dire la stessa cosa, però il sospetto rispetto ai voti mancati a Casellati cade anche su di loro, e qualcuno ricostruiva addirittura, ve l'abbiamo raccontato nel giornale radio, l'ipotesi che qualche deputato grande elettore forzista si fosse portato la gomma da cancellare nell'urna per scrivere Casellati, fare la foto da mandare al capogruppo, poi cancellare e scrivere un altro nome. Sono usciti tanti Berlusconi, tanti Tajani, tanti Belloni, anche tanti nomi di centrodestra, insomma tanti nomi che non sono quello di Casellati, che adesso è una Presidente del Senato in difficoltà anche nel suo ruolo istituzionale. Lei ovviamente non si dimetterà, non è nelle corde di Casellati fare una cosa del genere, non lo farebbe mai.
No, no, anche perché quando le ricapita, voglio dire...
Di stare tra lì un altro annetto,
no, però, ma quando le ricapita è bruciata forever, è anche bruciata non solo per la batosta, per lo schianto, ma anche perché è sembrato a molti inelegante il modo in cui lei ha partecipato da Presidente del Senato alla chiama col suo nome, in cui lei, sì, quando lei controllava le schede, quando lei riceveva messaggio, mandava messaggi col telefonino mentre è in corso la votazione, gli sms che ha mandato tutta la notte per farsi votare, insomma, peggio di una figura...
Le trattative.
Sì, ho capito.
Le trattative apertamente condotte qui alla Camera dei Deputati, nel suo ufficio, messo a disposizione dalla Camera dei Deputati, i parlamentari che entravano e uscivano dal suo studio ieri ancora, fino a tarda serata, quindi è stata anche lei un fattore determinante nella scelta del nome del candidato, perché lei ha insistito tanto per essere candidata. Non ho idea di che conti abbia fatto dato il risultato, ma evidentemente loro ci credevano veramente, non che diventasse oggi Presidente della Repubblica, che lo diventasse magari stasera o domani mattina, cioè che il voto di stamattina potesse essere un lancio,
invece è stato il contrario. Hanno avuto paura.
Vediamo
che
se prende più voti Mattarella stasera. No, sarà difficile.
No, beh, no.
Però attenzione, siamo attorno, io conterei.
Siamo attorno ai 180, se non sbaglio, Mattia.
Siamo in questo momento sono scomparse.
Dovrebbe essere. Sì, cioè, a me risulta 180. C'è già una dichiarazione di uno di Forza d'Italia 180. Che dice che il centro-sinistra sta mancando di rispetto a Mattarella. Evidentemente c'hanno paura, se la cominciano a fare un po', un po' sotto,
se la stanno,
con rispetto naturalmente.
Se la stanno facendo un po' sotto, sì. Luigi. Anche perché posso dire una cosa,
vai,
Mattia?
Vai.
Salvini ha commentato, oggi ha visto Draghi, Bianca, poi ha visto i leader degli altri partiti, Letta e Conte, ha fatto quel Bianca commento sulla necessità di dare al paese una figura di alto profilo istituzionale. Questa è una delle frasi che secondo me diventeranno un meme dopo questa elezione del Presidente della Repubblica, perché credo che l'abbiamo sentita decine di volte da lunedì a oggi e si è visto il risultato fino a stasera, quindi prendiamola per quel che vale, anche compresa l'intenzione di votare una donna, che poi è stata subito ripresa, rilanciata da Giuseppe Conte in un inedito, legame tra i due, prima alleati, poi arcinemici, no? E adesso di nuovo a tratteggiare lo stesso profilo. Vediamo, sì, aspettiamo. Non è detto
Mattarella
che questa
vola verso i 200, sì, caro Luigione. Mattarella non c'è ancora arrivato, ma vola verso i 200.
E soprattutto le schede bianche sono soltanto una cinquantina, l'indicazione del centro-sinistra e anche di Italia Viva era quella bianca. Sono una cinquantina, siamo davvero quasi all'ammutinamento.
C'è un altro elemento, magari ammutinamento un po' troppo, però c'è un altro elemento: i gruppi parlamentari stanno votando in dissenso con le indicazioni ufficiali. Allora parliamoci chiaro, qui due sono le cose: o è un gioco, cioè erano d'accordo, oppure, e questa sarebbe l'ipotesi di minima per i partiti, oppure c'è un'ipotesi più grave, e cioè i gruppi parlamentari hanno fatto quello che hanno voluto oggi, perché non si tratta di qualche indicazione simbolica quella su Mattarella, questa è una corposa indicazione che esce dal Parlamento questa sera, poi vediamo. Da un lato il Parlamento stasera, dall'altro le trattative della notte e le dichiarazioni sulla presidente donna.
Ecco, appena superati i 200 voti, voti. Ovviamente non è che vogliamo creare aspettative tra i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, non è che arriva a 500.
No, non arriva stasera.
Stiamo dicendo che c'è un forte segnale della pancia del Parlamento, o meglio, della pancia di una fetta del Parlamento, affinché qualcuno vada a chiedere a Mattarella fatti vivo, batti un colpo, di qualcosa, torna fra noi.
Chissà se solo la pancia o anche il cervello, chi lo sa, perché c'è evidentemente un ragionamento dietro a questo voto qua di stasera, lo stanno andando a chiamare in maniera molto evidente al Presidente della Repubblica, che non so se sia ancora a Palermo, se sia tornato.
No, è tornato a Roma, ha traslocato, ho visto le foto dei materassi, quindi te lo posso dire, dei mobili che hanno portato dalla casa di Palermo alla casa di Roma.
Luigi, un'ultima cosa per quanto mi riguarda, che è una curiosità che non sono riuscito a sciogliere in questa giornata, ma la posizione di Berlusconi su Casellati alla fine qual era, qual è stata? Non so se possiamo in qualche modo ricostruirla, perché qualcuno di Forza Italia ha votato contro Casellati, no?
Arriva Mattia da Milano e non sa ricostruire la posizione di Berlusconi, qui non lo sa nessuno, Mattia, cioè noi stiamo lavorando sulle ipotesi. Berlusconi ha formalmente dato il via libera a Casellati ieri con una dichiarazione che è stata resa nota
poi era anche sui suoi social
o l'ufficio stampa, comunque insomma da parte di Berlusconi, lo stesso Berlusconi che ha chiamato Draghi, no il contrario, Draghi ha chiamato Berlusconi ieri, poi Tajani è andato da Draghi, insomma diplomazia parallela. Di fatto l'accusa di Fratelli d'Italia e di Lega rispetto ai franchi tiratori guarda anche a Forza Italia in questo momento. D'altronde lo sappiamo che ci sono due centrodestra, quello di governo è Berlusconi, quello di opposizione è Meloni, e in mezzo c'è Salvini che politicamente ha un atteggiamento schizofrenico, vuole stare sia all'opposizione che al governo, non è possibile, e questo è, dice molto anche, spiega molto anche del suo, come lo possiamo chiamare, travaglio o confusione nella gestione di questa elezione del capo dello Stato. Forse una gestione così dilettantesca alla luce del sole non si era mai vista. E poi nel 2013 il PD se ne uscì con i 101 di Prodi, ma quella fu una trappola organizzata in maniera scientifica. Qua io non lo so quanto ci sia di scientifico nel comportamento di Salvini e degli altri.
Ma un suicidio scientifico. Senti Luigi, noi ti lasciamo andare perché ti voglio vispo e brillante per il servizio del domani mattina al GR delle 8:30. Mi raccomando, non come il solito che mi telefono in tre di notte per dirmi che Quagliariello ha preso il caffè con lupi o altri dettagli come fai di solito. E quindi stai sereno, stai tranquillo.
Stai dicendo agli ascoltatori che io non dormo di notte per sapere cosa fa lupi.
Beh sì, è la verità, facciamo un'operazione di trasparenza con gli ascoltatori.
E quindi, ognuno ha le sue perversioni.
Ambrosio. Vabbè,
tu me lo chiedi alle 6 del mattino, quindi io te lo dico.
Alle 6 del mattino c'è il GR dopo, scusa, abbi pazienza. Va bene, Mattarella 240 voti in questo momento, quindi,
quindi è già la
tua previsione che avrebbe preso un sacco di voti, sei stato il primo a dirmelo oggi pomeriggio, si è azzeccata.
Grazie Luigi.
Ciao Luigione.
Ciao Luigi. Io in realtà Luigi Ambrosio così vispo non l'ho mai sentito da quando lo conosco. Quindi
conosci da più tempo di me
sarà vispo sicuramente anche domani mattina. Sandro, diamo il benvenuto al prossimo ospite questa sera, che Paolo Natale, che ringrazio per aver atteso così a lungo.
Molto a lungo, perché quando parla Luigi Ambrosio...
Paolo, tu non hai
idea.
Ma togliergli il microfono è una roba impossibile, a volte proprio fisicamente dobbiamo farlo. Adesso purtroppo è a Roma e non posso farlo fisicamente. Come stai?
Bene, molto bene, grazie.
Hai seguito questa bella giornatina?
Sì, ormai mi sono anche un po' stufato di seguirle, perché insomma mi sembra una massa di balordi che stanno lì che siedono in Parlamento. Sappiamo bene che queste cose qui potevano essere decise un mese fa, visto che non è cambiato nulla da un punto di vista degli accordi politici, però questa manfrina che va avanti da 5-6 giorni diventa anche stucchevole. Poi la gente un po', ho scritto ieri un articolo che c'è la percezione di diciamo, di positività nei confronti della, della classe politica è precipitata all'8%, quasi quasi come i Rom, quindi, perché la gente non ne può più. Poi adesso con tutte queste dirette televisive
stiamo saturando i nostri ascoltatori.
Sì, dove questi
dici?
Ospiti poi continuano a parlare sulle nuvole dicendo ma chi sta, cosa succederà, cioè, potevano allora tranquillamente arrivare il primo o secondo giorno dicendo siamo messi d'accordo e votiamo questo. E
allora io però mi sono dimenticato che ormai sono bollito anch'io quasi come Salvini di presentare Paolo Natale, anche se in realtà i nostri ascoltatori e la nostra ascoltatrice lo conoscono bene perché spesso è il nostro ospite. Come ti presento, Paolo? Professore
di sociologia politica
alla Statale di Milano, giusto?
Sì, giusto.
E amico spesso ospite qua di Radio Popolare. La percezione nel paese, grazie. La percezione nel paese di queste elezioni, infatti ne parlavamo anche ieri con Marco Revelli, con il tuo collega accademico, anche lui Marco,
certo.
Diceva che c'è un abisso crescente, ogni volta lo diciamo, ma poi cresce di più fra le persone che effettivamente parlano molto di dad, chi ha figli, di bollette, e di fronte a tutto questo c'è questo spettacolo di lavoro, di disoccupazione, di tutte quelle cose che sappiamo.
Sì, di fronte c'è questo spettacolo un po' indegno di questi qui che fanno manovre sotto banco, sopra banco, di fianco al banco.
Ma adesso io non voglio dire che è sempre colpa di Berlusconi, anche se mi piace dirlo, ma in generale non pensi che il fatto che Berlusconi abbia bloccato tutto fino all'ultimo giorno utile per il voto sia stato uno dei motivi per cui hanno cominciato di fatto tutte le manovre, che poi ci sono più o meno sempre, sono cominciate in ritardo a sto giro, non sono cominciate due
settimane.
Ma
non lo so, cioè ci sono dei partiti che stanno reggendo il governo Draghi, l'unica cosa che dovevano fare è mettersi d'accordo tra loro per chi nominare, e se poi veniva fuori Berlusconi andava anche bene Berlusconi al limite, però voglio dire, era un accordo che dovevano prendere le forze politiche in questo momento sostengono il governo del paese, o se no alternativamente sappiamo che non ci sono maggioranze, per cui un accordo deve essere preso in ogni modo, e quindi anche l'idea di Berlusconi per il centrodestra deve essere sottoposta subito al vaglio anche degli altri partiti per vedere se c'è la chance di passare o no, ma non mi sembra una cosa che si possa trascinare per due mesi, cioè.
No, in effetti, però adesso,
appunto,
no, adesso
no, dicevo che le condizioni politiche degli ultimi due mesi non sono cambiate, è cambiata invece l'urgenza del PNRR, della nuova pandemia, anche se più o meno grave, però della disoccupazione imperante, insomma queste faccende che della scuola, appunto dei trasporti eccetera, che sono quelle che cose che preoccupano gli italiani, che si aspettavano comunque una rapida risoluzione e che le cose ritornassero a funzionare, questo è la percezione diffusa di tutti, per cui poi quando dicono che cresce l'astensionismo le ragioni ci saranno.
Professor Natale, tornando sulla notizia proprio fresca di queste ultime ore, lei conosce Elisabetta Belloni?
Sì, l'ho conosciuta in questi giorni, sì, sapevo che era stata nominata da Draghi ai servizi segreti, però di fatto non è che fosse una persona particolarmente nota. Secondo me sarebbe la carta ideale da giocare in questo momento.
Perché?
È un po' super. È una donna intanto, è brava, intelligente, ha 5 lauree, non so quante, parla 18 lingue, e poi è sempre stata in posizioni apicali senza dar fastidio a nessuno, quindi è davvero un personaggio super partes, indipendente dai politici, dai partiti politici.
Ma però Paolo, professore, non pensi che sia un azzardo mandare al Quirinale una persona della quale non si ha la più pallida idea di quali siano le sue opinioni politiche su nulla?
Ma di per sé non mi sembra una cosa gradevole, vogliamo un presidente, in questo caso una presidenza super partes, che non stia, insomma, quello che dice Salvini da un certo punto di vista è corretto, cioè negli ultimi, nella seconda repubblica sono andati al colle soltanto politici, insomma, o comunque personaggi molto più vicini al centro-sinistra, da Scalfari a Ciampi, a Napolitano, a Mattarella. Per cui se una volta tanto andasse una persona che è un po' slegata da coalizione, da parti politiche, forse sarebbe apprezzabile un po' da tutti. Insomma.
Allora io le faccio l'avvocato del diavolo. Ah, ma solo in Russia il capo dei servizi segreti diventa capo dello Stato.
Sì, questo non so che implicazioni ha, per cui non mi pronuncio se davvero è una cosa troppo rischiosa, perché poi non so che cosa sappia il capo anche se è lì da sei mesi.
A proposito di questo, vi do una notizia. Proprio poco fa, battuta dalle agenzie, ha parlato Matteo Renzi, ha detto il capo dei servizi non può diventare il presidente. Elisabetta Belloni è una straordinaria professionista, un'amica, ma in una democrazia compiuta nel 2022 il capo dei servizi segreti in carica non diventa presidente della Repubblica se non lasciando tutti gli incarichi e candidandosi davanti a tutti i cittadini, lo ha detto Matteo Renzi.
Dio mi perdoni, ma c'ha un po' ragione. Dio mi perdoni,
ripeto. Sì, no, infatti non so bene che cosa implica il fatto di essere a capo del servizio segreto. Se c'è comunque una, non so come dire, una consuetudine di questo tipo in Italia.
Poco fa Bindi ci diceva che un altro problema per lei sarebbe che un tecnico al Quirinale, un tecnico a Palazzo Chigi, i partiti possono chiudere baracca, la politica di rappresentanza può chiudere baracca.
Sì, ma tanto chiuderanno baracca a breve, insomma, se continuano così, perché adesso non ci sarà più un nuovo Movimento 5 Stelle che prevalga.
Incanala.
Che incanala il dissenso, e quindi probabilmente il dissenso sarà incanalato, come abbiamo visto negli ultimi anni, da un'altissima astensione. Già adesso siamo... Le indagini dicono intorno al 35%, quindi 10 punti in più dell'ultima volta. La situazione è un po' bruttina.
E adesso anche Forza Italia, fonti di Forza Italia, forti perplessità su due tecnici a Palazzo Chigi e al Quirinale. Cioè sembra che la coperta sia sempre corta, qualsiasi nome non va bene a una parte di questa maggioranza così frammentata.
E vabbè,
ultima cosa, poi la lasciamo.
Vi lascio.
Sì, sì, prof, l'ultimissima. Oh, Mattarella sta viaggiando sui 320-330 voti, ancora un po' e avrebbe raggiunto, per pochi voti non raggiunge i Casellati di oggi.
No, la mia personale convinzione è che dovrebbero fare un Mattarella bis per un paio d'anni, dopodiché, come è successo a Napolitano. Dopodiché ci sono le nuove elezioni, vediamo cosa succede, quindi alla fine forse il centrodestra riuscirà a mettere un presidente suo finalmente, visto che vincerà le prossime elezioni.
Vabbè, speriamo di riparlarne non prima di settembre.
Esatto.
Ciao prof, grazie.
Arrivederci,
buona
buon
serata.
Grazie a Paolo Natale, politologo della Università Statale di Milano. Nel frattempo è ripresa, Sandro, la trattativa tra il centrosinistra. C'è un nuovo incontro in corso alla Camera, un vertice Letta, Conte e Speranza.
Nel centrosinistra.
Sì,
Letta,
sì,
Conte
sì.
E Speranza, quindi si sono visti quelli, diciamo, della vecchia maggioranza giallorossa, per capirci.
Eh sì, nei locali del gruppo del PD alla Camera è in corso questo incontro e Conte avrebbe fatto altre dichiarazioni, ha detto che in trattativa c'è più di un nome femminile, sembra quasi proprio una risposta a queste prime rimostranze che arrivano dopo.
Si dice che ce n'è più di uno, vuol dire non fissatevi troppo poco sta Belloni, no? Fra le righe dice questa roba qua, però vabbè, sono tutti messaggi un po' in codice, eccetera. Hai già letto tu l'ANSA in cui si parlava di Forza Italia, forti perplessità su due tecnici, giusto Mattia?
Sì.
Allora a me non resta che dire che Mattarella effettivamente ha fatto una performance al di sopra di qualsiasi aspettativa, praticamente mancano una trentina di voti alla fine, quindi non è che ci saranno sorprese dal punto di vista di elezioni o simili, però è sopra i 340 voti, una cosa che nessuno si aspettava, anche perché formalmente le indicazioni anche dei capi partito del centro-sinistra, del Movimento 5 Stelle, erano di votare scheda bianca, di non esprimere alcuna preferenza. Invece c'è questa strana, diciamo così, cosa che evidentemente vogliono far montare questa candidatura, no? Partita da 100, poi c'è 50, poi è arrivata quasi a 200, oggi 340 è effettivamente una cifra assolutamente inaspettata, e credo che i due titoli di domani saranno sul perché cambia tutto fra poche ore. I due titoli, se si facessero adesso, sarebbero sul presidente donna che vuole Salvini, che vuole Conte, con la Belloni in prima fila, e su questo exploit di Mattarella di stasera.
Eh sì, Sandro, nel frattempo che aspettiamo la fine dello scrutinio, io mi prenderei una piccola pausa musicale, leggerei
poi... È un'eccellente idea, Mattia, poi leggiamo, bravo, un po' di messaggi.
Un po' di messaggi perché ce ne sono vari interessanti e diamo le ultime notizie che arrivano, magari facciamo ascoltare anche un po' dello scrutinio, allora a più tardi.
Nobody else. love me like she does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does.
Abbiamo i Beatles perché bisogna tornare in diretta e dare l'ufficialità a Sandro.
Mattarella?
Mattarella,
io sono,
sì.
3.40 io sono, tu dove sei?
Siamo 3.36 io, quindi sei più avanti tu, ma...
No, bisogna vedere se sono giusto io. Adesso guardiamo un po' esattamente... poi ci sarà Fico che ci dirà quelli giusti giusti.
Eh sì, diciamo che l'ufficialità c'è perché adesso è stata battuta questa agenzia che... ennesima fumata nera anche per il sesto scrutinio, nessuno naturalmente ha raggiunto il quorum di 505 voti e Mattarella ne ha presi oltre 330, dice l'ANSA, ma comunque lo scrutinio è finito, quindi adesso vi diremo esattamente quanti voti ha preso il presidente.
Sì, intanto cominciano questa è la meravigliosa Italia, cominciano a emergere i primi mal di pancia nei confronti di Belloni, che ne parlavo adesso con Michele, che sta sentendo un po' di deputati, un po' di senatori. Se ho capito bene, c'è gente che piuttosto lì nel transatlantico, politici non solo centristi, non solo di vecchia data, che piuttosto che votare Belloni voterebbero, che so, Pippo Baudo, ecco, il famoso alto profilo, hanno visto che ha. Anzi, strano che Salvini non ci abbia pensato. Comunque, la situazione è, in questo momento è, secondo me, ancora impallata, se ne dica, anche perché ci scrive Luigi Ambrosio, che è sempre sul pezzo, che c'è stato un certo sconcerto fra i parlamentari del PD verso Salvini e soprattutto Conte, perché nella riunione, dice, non si era parlato di una presidente donna. Quindi Conte è un po' uscito a dire che voleva anche lui la donna e ci dice Luigi, è stato una specie di colpo di mano del duo Salvini-Conte, forse per Belloni. Secondo quello che ci dice sempre Luigi da Roma è che il fatto che Renzi e Forza Italia abbiano detto di no vuol dire che insomma il famoso perimetro della maggioranza dovrebbe essere compatto. Se c'è già un partito, per quanto piccolo, come Italia Viva, che dice di no, è un bel problema per Belloni. E comunque si aspetta che Letta dica qualcosa su questo, su questa voce di Belloni che ha assunto dimensioni ciclopiche durante la serata di oggi, dopo che Salvini e Conte hanno detto una donna, una donna.
Eh sì, rimaniamo sempre là all'impossibilità di tenere insieme tutti quanti, un po' quel monito di Draghi in quella conferenza stampa famosa di qualche settimana fa: se non siamo tutti d'accordo, allora i problemi sono poi molto grandi per quella che è poi la tenuta stessa del governo. Leggo un messaggio, Sandro, che ci arriva da Geremia, si concentra appunto sulla figura di Belloni, dice: Salvini vuole oggi una presidente donna come ieri voleva un presidente del centrodestra e il giorno prima ne voleva uno condiviso. Sono solo parole che valgono come chi le pronuncia e come chi crede. La figura di oggi, prima succube della Meloni e poi sconfitto in casa, è epica. Sì, lo abbiamo sottolineato più volte, il grande sconfitto di questa giornata è forse proprio, anzi no, sicuramente proprio Matteo Salvini. Leggo un altro messaggio che ci è arrivato di Giovanni, è un po' lungo ma vale la pena, ed è il pensiero della giornata. Dopo l'ennesima fumata nera per il Presidente della Repubblica, c'è una miscela pericolosa, dice Giovanni, pronta a esplodere. Popolo sfiancato, incattivito da 2 anni di pandemia, con annessa esasperazione, esplosione dell'inflazione, con potere d'acquisto in contrazione, salari fermi, se non in calo da 30 anni, tensioni geopolitiche più o meno indotte e ingigantite, pessimismo stratosferico, sfiducia verso la politica. Oggi passerebbe sia il presidenzialismo che il referendum Renzi, un quadro davvero ultra pessimista.
Ma il referendum Renzi non so, perché era improntato a un ottimismo produttivista che non è il mood di questi giorni, dopo appunto questi 2 devastanti anni di pandemia. E chissà se anche la pandemia in qualche modo non abbia influito sulla debolezza che la politica sta mostrando in questi giorni, perché c'è uno spaesamento diffuso, e questo spaesamento non poteva non contaminare anche la politica, no? Direi.
Sì, sì. Elisabetta Belloni, dalla crisi degli ostaggi ai fondi della società civile, scrive un messaggio che purtroppo però si è interrotto, quindi magari ci dava qualche informazione in più su chi fosse esattamente Elisabetta Belloni. Vediamo se possiamo leggerne un altro al volo. Dice Nicoletta che se la tipa è il capo dei servizi segreti, forse è in grado di ricattare tutti, la eleggeranno. Quindi
sì, lo diceva anche Bacchi questa mattina nel demo, dice, quella sa tutto di noi, i parlamentari. Infatti è meglio tenersela buona,
e noi non sappiamo niente di lei.
E noi non sappiamo niente di lei, è proprio così, Mattia, proprio
va
così.
Bene, su questo Sandro possiamo chiudere, siamo
possiamo in chiudere. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ci sentiamo domani mattina alle 8:30, c'è la prima edizione lunga del nostro giornale radio, e con tutti gli aggiornamenti delle trattative della notte.
Eh sì, restate sintonizzati su Radio Popolare allora per tutto quello che è giusto sapere in questi giorni e che ci anima così tanto queste giornate intense. Grazie a tutti per l'ascolto, allora un saluto da Sandro Giglioli e da Mattia Guastafiero, vi ricordo sempre domani con la prima edizione del giornale radio alle 8:30. Ciao a tutti, una buona serata.